dicevamo ieri commentando questa ulteriore articolazione del discorso che Lacan ha fatto in un certo senso partire da quello slancio verso il reale registrato di tanto in tanto nei suoi pazienti che determina l'immagine di quella sorta di benefico e un po' sarcastico surfing sulle convinzioni che costituiscono in un certo senso l'impianto complessivo e la vocazione patogena della modernità scientifico-politica, che era arrivato in qualche modo a situare il punto in cui la psicanalisi si configura all'interno di un'esperienza individuale, come all'interno della vicenda, come abbiamo detto, se vogliamo in gergo idealistico, dello stile, dello spirito europeo, all'altezza di quel punto in cui il disagio emerge come complicazione della coincidenza di reale e di razionale. Questo avevamo detto, situa in un certo senso, e può essere un primo acquisto da assumere e anche da lasciare poi da parte, il senso dell'operazione che Lacan produce, o se vogliamo dell'effetto che Lacan produce rispetto all'orizzonte della filosofia, che è essenzialmente quella di identificare nella filosofia un desiderio che nella sua forma più propriamente filosofica essa lascia cadere e che postula in qualche modo la necessità di un'antifilosofia che recuperi, per così dire, la filosofia rispetto a quel cedimento rispetto a se stessa che essa rischia di rappresentare. La seconda cosa che avevamo messo in evidenza era allora che questa apertura, che in qualche modo si colloca all'altezza del punto dove l'orizzonte sistemico filosofico sembrerebbe compiersi come apertura, è anche un'apertura che trasferisce il pensiero dall'edificio pensato al contingente, alla sua apertura rischiata sul presente, e questa coincide in qualche modo con la destituzione di fondamento di quelle forme che in qualche modo stanno dentro, per Lacan ovviamente, al pensiero idealistico, alla tradizione positivistica, all'orizzonte complessivo della modernità e non soltanto, per le quali esiste in qualche modo un punto in cui la vicenda umana trova il suo compimento, il suo ordine, la sua armonia, alla quale sarebbe possibile arrivare attraverso una giusta pedagogia, attraverso l'esercizio di una psicologia restauratrice della salute, in altri termini attraverso una serie di scienze che sembrerebbero partire dal presupposto che esista un palinsesto certo in cui l'esistenza umana si riempia di un senso che la giustifichi. Ecco, nel prendere le distanze da questa convinzione, Lacan in realtà prende anche in un certo senso, abbiamo visto alcune sfumature linguistiche che indicano la consapevolezza di questo passaggio, da un orizzonte filosofico che all'epoca in cui Lacan scrive è particolarmente vitale e attuale, quello esistenzialistico. Perché in un certo senso si potrebbe dire questa dissoluzione della fiducia nel fatto che esista un positivo senso dell'esistenza e che a partire da questo ci sia una sorta di approdo in un certo senso normale in cui l'individuo umano troverebbe la conciliazione del suo personale equilibrio con il suffragio, il consenso della società in cui vive. Questa cosa, in un certo senso, potrebbe sembrare una proposta ricavabile da un asse Camus-Sartre, ad esempio, no? Ecco, è una cosa un po' diversa, in realtà. Nel senso che qui non si tratta di presentare una sorta di orizzonte desertico dell'esistenza deprivata di senso. Quanto piuttosto, e in Lacan più che Sartre, sembra, e almeno esplicitamente, contare come luogo filosofico da attraversare e superare Heidegger, in definitiva, ciò che in realtà qui conta è che in realtà la psicanalisi apre lo spazio di una pratica, che è una pratica anche del pensiero, innanzitutto una pratica del pensiero, che in luogo della contemplazione della natura tragica dell'esistenza, propone il riconoscimento però attivo dello stare dell'individuo umano costituito nella sua scissione nel linguaggio e quindi di fare della stessa analisi il contributo al determinarsi di un evento che è quello di un soggetto che esiste quando effettivamente accade, quando si assume in questo senso eticamente, e che è altra cosa dal soggetto della psicologia, che è un soggetto rappresentato, un soggetto che è un oggetto all'interno del quale si rappresenta un soggetto. La psicanalisi, così come quindi in un certo senso la si sta aprendo, è un posto nella quale non si può mai essenzialmente stare nella posizione di chi riduce un soggetto ad un oggetto e pensa in qualche modo di averlo capito, conosciuto, acquisito, riconosciuto o comunque trattato eticamente in senso positivo quando questa riduzione è avvenuta. Questa è una cosa che dal punto di vista lacaniano demarca radicalmente la psicanalisi così intesa da una qualsiasi psicologia. Infine, abbiamo visto che ciò che emerge come ciò che l'analisi sarebbe in grado di far comparire, rompendo la tenebra angosciosa del soggetto deprivato di un rapporto col reale, è ciò che si sintetizzava in quest'ultima battuta del paragrafo primo. Quanto accade qui nelle tenebre è stato improvvisamente eliminato da Freud a livello della nevrosi. Quindi Freud, quella cosa freudiana che risorgendo dà motivo di esistere alla psicanalisi lacaniana, è stata essenzialmente l'illuminazione di quanto accade nelle tenebre per ciò che riguarda la nevrosi. All'irruzione della scoperta nel sottosuolo ha corrisposto l'evento di una verità. Allora al centro della psicanalisi sta il prodursi di un evento. È un evento all'interno del percorso della singola analisi individuale. La psicanalisi c'è essenzialmente quando fa accadere qualcosa nell'orizzonte di quello che chiamiamo l'analizzato. Ma anche qualcosa, un evento, in parte quello che abbiamo descritto prima, che ridisloca le forme del pensiero che si sono inserite come palinsesto, come filigrana, all'interno dell'organizzazione della nostra vita. Quindi uno scarto che è ad un tempo stesso etico ed epistemologico. Questa cosa, che in un certo senso riguarda il modo in cui Lacan riprende Freud e lo fa agire, non più limitandolo all'orizzonte della nevrosi. Vi dicevo ieri di come progressivamente Lacan tenderà a ritenere che la psicanalisi abbia competenza nei confronti della psicosi e come in qualche modo la stessa nevrosi veda ridotta la sua radicale differenza rispetto all'orizzonte psicotico. Ecco. Dicevo, questa cosa che adesso rinomina il termine da cui la psicanalisi parte trovando se stessa si chiama desiderio, il desiderio. Quindi Lacan che sta spiegando ai cattolici che cosa fa in realtà lo psicanalista che lui è, sta in qualche modo avvicinandosi a un luogo in cui in qualche modo può dire che sta parlando di se stesso, o per meglio dire della sua pratica. È quello in cui la psicanalisi si definisce a partire da una relazione tra linguaggio e desiderio. E abbiamo visto ieri, questa era l'ultima battuta che avevamo visto, il carattere decisivo del desiderio non sta soltanto nel suo essere pieno di senso, non consiste nell'essere archetipico. Avevamo detto ieri in clausola, forse un po' ad effetto, quindi né Melania Klein né Jung. Il desiderio non può essere approssimato, colto, nel suo il fatto di essere pieno di senso, beh, e questo tutto sommato è ciò che abbiamo visto, caratterizza tutta una serie di assunzioni della psicanalisi, anche per ciò che riguarda il rapporto con la letteratura, poi, no? Avvertire essenzialmente la pienezza del senso e pensare di spremerlo con delle operazioni di suo rinvenimento, o nel suo essere archetipico, dove il desiderio verrebbe colto nella sua natura per il fatto di emergere al modo di un'antica divinità o di un antico mito da un inconscio collettivo, secondo le modalità che abbiamo visto junghianamente. Facendo una rapida esplorazione dirò che il desiderio non rappresenta né un'estensione della cosiddetta psicologia comprensiva né un ritorno a un naturalismo micro-macrocosmico, alla concezione ionica della conoscenza e non rappresenta nemmeno la riproduzione figurativa di esperienze concrete primarie, come viene articolato oggi da una psicanalisi chiamata genetica, che arriva a confondere semplicisticamente la progressione da cui si genera il sintomo con la regressione del cammino terapeutico, per approdare infine a una sorta di rapporto da chioccia che si avvolge attorno a uno stereotipo di frustrazione nel rapporto di appoggio che lega il bambino alla madre. Che insomma è un discorso che una volta di più riprende questa modalità che ha una sua necessità, comunque la si voglia considerare in Lacan, quella di indicare come il proprio che la psicanalisi fa è ciò che emerge da uno scarto e uno scarto radicale che va scoperto rispetto a tutto ciò che alcuni pensano che la psicanalisi farebbe e che è essenzialmente ciò che corrisponde, le avrete probabilmente riconosciute, alle proposte teoriche di una serie di scuole psicanalitiche. Sino, come possiamo dire, a un bersaglio che può in qualche modo sembrare quello di una psicanalisi volgare, ma anche in un certo senso avere di mira qualcosa di molto più rispettabile, quando si parli di una psicanalisi genetica, ovvero sia a quella psicanalisi che in qualche modo farebbe coincidere con l'atto terapeuticamente efficace la localizzazione storica di un trauma che sarebbe il degeneratore del disagio o, se vogliamo, la scaturigine della nevrosi. So, come abbiamo detto più volte, un po' di psicanalisi da film, no? Insomma, la tizia tale ha visto morire il suo fratellino quando era piccolo e pensa di essere responsabile, per cui per tutta la vita ha una serie di coazioni nevrotiche che la portano a degli esiti esistenzialmente catastrofici, fino a che o il moroso se ne accorge o riesce a tirar dentro uno psicanalista che abbia la barba, gli occhiali, aspetti freudiani e dica delle parole da psicanalista, per cui sostanzialmente si ricorda con un bellissimo flashback cosa è successo e dice: ma guarda, e immediatamente guarisce. Ecco, questo elemento di carattere, questa come caricatura essenzialmente di una psicanalisi genetica, no? di una psicanalisi che sarebbe attività di intelligence finalizzata a scoprire la localizzazione del trauma, insomma qualcosa di simile, un incrocio, una sorta di psicologia idraulica che deve in un certo senso trovare il punto in cui si è bloccato il condotto, insomma, per cui il rubinetto non funziona. Ecco. Sino essenzialmente all'idea, appunto, anche qui è una ripresa di quanto dicevo in precedenza, ma è interessante che lo faccia, di una psicanalisi vista come integrazione della personalità zoppicante. Quindi in qualche modo come psicanalisi che, contraddicendo la forma della sua scoperta, garantisca l'individuo sulla sua realtà coincidente con la rappresentazione che lui stesso se ne dà sulla base dell'educazione che ha ricevuto, più o meno. Difatti tutto ciò non è altro che sembiante e fonte di errori. Qui sembiante, semblant, tiene del suo rapporto antico, così ricco nella tradizione medievale, con faux semblant, falso sembiante, insomma, qui il sembiante è la rappresentazione in qualche modo equivoca di qualcosa che non gli corrisponde, è una maschera che finge ad esempio il soggetto di un discorso. È insomma apparenza che ha una funzione, quella di proteggere mefiticamente il soggetto da un'esposizione con il reale. Teniamo presente appunto che, come in parte si è già indirettamente capito, Lacan quando parla di reale parla di qualcosa di radicalmente diverso da ciò che chiamiamo realtà. La realtà è una formazione immaginaria, e cioè una rappresentazione di come starebbero le cose. Il reale è quell'impatto che ci segnala costantemente una sua radicale differenza o dal nostro modo di immaginare o dal nostro modo di vivere i sistemi di legalità, l'ordine simbolico. Per dirla così provvisoriamente, il reale è ciò che fa pezzi la nostra immaginazione, produce in qualche modo uno scarto tra il nostro presente e la sua neutralizzazione come parte di un tempo che in qualche modo saremo in grado di inghiottire in una nostra rappresentazione continuistica. Quindi il reale immaginiamolo così, come uno spigolo con cui si va a sbattere senza nemmeno poter vedere lo spigolo, che ci segnala in altri termini che viviamo di sembianti e che quindi il rapporto con quella che chiameremmo realtà non è esattamente quello che si ha immaginandosi la realtà com'è. E quindi tutto ciò non è altro che sembiante fonte di errori. Devo dire anche, ma questa è una notazione forse marginale, un po' parassitaria, che parlando ai cattolici, Lacan probabilmente, con una malizia che non gli è certo estranea, ama parlare evidentemente in termini di errore e di fraintendimento radicale, un po', come possiamo dire, con un vezzo vagamente paolino, insomma, no? Come si sa, appunto, Lacan è sempre stato sempre molto suggestivo per i teologi, no? Che tutto sommato trovano finalmente qualcuno che li prenda sul serio, in definitiva, non a torto. Il desiderio, in quanto appare in Freud come un oggetto nuovo per la riflessione etica, deve essere ripristinato in quell'intendimento. Quindi, teniamo presente che questo discorso sull'etica in psicanalisi ha essenzialmente questo cuore, l'avevamo già anticipato. L'etica nella psicanalisi sta nello scoprire che la psicanalisi rende possibile un'etica. Cioè rende possibile un'etica effettiva rispetto a delle etiche finte. Cosa in qualche modo fonda questa eticità della psicanalisi e quindi attraverso la psicanalisi rende nuovamente possibile parlare di etica? L'apertura all'evento, l'inescrivibilità del reale nei registri del simbolico e dell'immaginario e soprattutto la centralità del desiderio. Etica c'è nel nostro rapporto col nostro desiderio. Il resto, direbbe Lacan, sono rituali di giustificazione. È del nostro desiderio che noi dobbiamo rispondere. È il riconoscimento del desiderio il cuore di un atteggiamento etico, non il fatto di ritenere di dover rispondere a questo o a quel comandamento, a questo e quel regolamento, tutte cose che servono casomai a esentarci dall'avere un problema etico. Quella cosa che vi dicevo consiste in tutta una serie di cosiddette etiche, dalla bioetica ad altro, che consiste nel dire: qualcuno mi dica cosa devo fare per non avere un problema etico, perché me lo dà già lui come risolto, senza che io abbia l'onere di nessuna decisione nella quale io sia veramente in gioco. Qual è la correttezza politica o meno del mio operare? Qualcuno me lo dica, qualcuno si faccia carico di una responsabilità che io non voglio prendermi. Argomento assolutamente lecito, Io stesso che vi sto parlando chiedo sempre ai miei funzionari cosa devo fare per evitare di trovarmi in mezzo in una serie di penitenze burocratiche infinite. Ma questa cosa non c'entra nulla con l'etica. Bene, la caratteristica proprio dell'inconscio freudiano è di essere traducibile, perfino là dove non può essere tradotto, cioè in un certo punto radicale del sintomo, specificatamente del sintomo isterico, che è della natura dell'indecifrato. Dunque, del decifrabile, ovvero là dove il sintomo è rappresentato nell'inconscio soltanto per prestarsi alla funzione di quel che si traduce. Ovvero, Lacan riparte dall'inconscio freudiano e dice: si tratta di ripristinare nel modo in cui nell'inconscio freudiano compare il desiderio la mossa che consente di riprendere utilmente Freud rispetto a tutto ciò che è stato fatto, più o meno carne di porco, secondo lui, dalla psicanalisi, da Lacan a lui. Allora, qual è la caratteristica dell'inconscio freudiano? Il suo essere traducibile. Ebbene, effettivamente, nel senso che, come possiamo dire, si direbbe, Freud mette in campo l'inconscio e compie una serie di percorsi di decifrazione, come abbiamo visto nella Traumdeutung, no? Dove sostanzialmente si tratta non tanto di interpretare i sogni, cose che compete di più al mago di Napoli o al mago Telma, ma di decifrarli, ovvero sia di capire qual è la loro lingua, come parla un sogno. E questo Freud fa, ad esempio, nella Traumdeutung. Come funziona il Witz, il gioco di parole, il motto di spirito? Perché ci fa ridere, ad esempio, no? Cosa succede nel linguaggio quando si produce un Witz? Cosa succede quando si produce un lapsus? Qualcosa che è notoriamente inconscio, così inconscio dal fatto sino al punto da non poter essere mai revocato. Cioè uno può ritrattare una sua affermazione, ma non può ritrattare un lapsus. Di un lapsus può dire soltanto che non aveva nessuna intenzione di dire ciò che ha detto, ma non togliere il fatto che indubbiamente l'ha detto e che questo, per l'appunto, qualcosa vuol pur dire. Eh? un po' come vi dicevo di quel mio compagno che al ginnasio, parlando appunto con un nostro professore di cui si sapevano degli incidenti matrimoniali, richiesto di dire quali erano i tropici, disse del tutto involontariamente, perché era una creatura candida, il tropico del cancro e il tropico del copricorno. Come possiamo dire che non avesse nessuna intenzione di alludere a delle cose spiacevoli per il professore era chiaro, ma come si suol dire, la frittata è fatta. E come ricordava il grande logico Lewis Carroll, quando ampi d'ampi si rompe l'uovo, non lo rimettono assieme neanche tutti gli uomini del re, insomma. È fatta, perché lui, il povero bambino, poteva benissimo non assumersi nessuna intenzione aggressiva, ma purtroppo l'aggressione era lì, che volava nell'aria, e non poteva certo riacchiapparla indietro, né come farfalla e neanche come vespa con pungiglione. Era lì, insomma, e in questo caso l'incontro, l'inconscio si fa sentire, insomma, no? Ecco, quindi in qualche modo l'inconscio è decifrabile. Tanto è vero che lo stesso sintomo può a volte configurarsi nella prospettiva freudiana soltanto come ciò che viene offerto dall'inconscio all'interpretazione. Un tizio preso, mettiamo, da una coazione a ripetere, per cui ha, come si suol dire, un tic, ripete sempre lo stesso gesto. Beh, questo gesto, questo è un sintomo, è una formazione compromissoria, no? Un punto paradossale di equilibrio. Come dicevo, se io mi convinco che se non saltello 3 volte sul piede destro ogni 10 passi casca il grattacielo che c'è in Piazza Insurrezione e molta gente muore, evidentemente io trovo in quel gesto ripetitivo un punto di mediazione tra il mio vivere normalmente e il mio vivere questa angoscia. È un punto di equilibrio. Questa cosa indubbiamente vuol dire qualcosa, anzi sta lì solo per essere interpretata, si potrebbe dire, no? Dal punto di vista interpretativo, dal punto di vista psicanalitico, il sintomo è lì per essere decifrato, è un significante, appunto. Quel che si traduce è ciò che chiamiamo tecnicamente il significante. Vale quindi la pena di dire che qui Lacan, che sta appunto riassumendo la sua vicenda teorica, i cattolici indirettamente, criptandola attraverso proprio una serie di giochi linguistici, sta mettendo in campo la linguistica, o per meglio dire il rapporto che lui instaura tra psicanalisi e praticamente rappresentazione sussurriana del linguaggio. Ovvero sia, l'inconscio cosa ci offre? Beh, ci offre dei significanti. Sentiamo lui come lo riassume per i suoi studenti cattolici belgi. Il significante è un elemento che presenta queste due dimensioni. È legato sincronicamente a una batteria di altri elementi che gli sono consustituibili. Cosa vi fa pensare, ovviamente? A ciò che chiamiamo, secondo una semiotica, semiologia anche se molto elementare, no? di derivazione russo-suriana, paradigma. Insomma, no? Rosa, rose, rose, rosa, cambiano le desinenze, cambiano i casi. Noi abbiamo una batteria, no? di significanti, possiamo scegliere, e il fatto che si scelga uno piuttosto che un altro cambia un po' di cose, no? Non è la stessa cosa essere un soggetto o un oggetto. Di questo dispone l'opposizione, che ha una rilevanza semantica tra un caso nominativo e un caso accusativo, pur exempli, ridotto al massimo della banalità. D'altra parte è disponibile per un uso diacronico, cioè per la costituzione di una catena significante. Beh, inizia innanzitutto quella cosa che chiamiamo sintagma. Una parola con un'altra parola formano poi una frase, le parole si concatenano, una frase si lega all'altra, abbiamo il défilé dei significanti, no? Quindi il significante sta dentro a questa doppia aspetto. È in rapporto, in un certo senso, di distinzione significativa con tutta con una batteria di alternative possibili, ed è nello stesso tempo giocato nella catena, anche perché anch'io che sto parlando adesso sto mettendo una parola dopo l'altra, dopo tutto, no? Beh, certo, voi le legate, si spera, nella continuità della frase, ma insomma è proprio una catena, una sequenza, un défilé, appunto, come direbbe Lacan, una sfilata. Di questa cosa si era accorto molto tempo prima, se ne accorgono tutti, ma dico, ne aveva ricavato una conseguenza molto simile nei suoi cahiers Paul Valéry, no? Famosa ricerca. In realtà, capendo una cosa su cui Lacan lavorerà molto dopo, insomma, le parole hanno come significato solo delle altre parole. Di tanto in tanto si decide che una parola è una cosa ed è un concetto, cioè che quella parola è quella parola che consente a qualsiasi imbonitore di dire: io non faccio parole, io faccio fatti. Cioè, è una cosa un po' miserabile, ma il linguaggio dimostra la sua forza quando c'è un qualche tizio che dice: basta con le parole, noi vogliamo fare i fatti. Ebbene, ma i fatti sono una parola, e quasi sempre chi pretende di fare i fatti in genere sta solo parlando di farli e in genere combina molto poco. Voglio dire, è vero, le parole significano solo parole, in certi momenti però si può decidere che la catena si è sospesa e che si è detta una cosa. Diceva Valéry sarcasticamente: quando si compie questa operazione si fonda la filosofia, che è un modo della disattenzione, il non accorgersi che le parole sono solo parole. O meglio, che le parole significano altre parole, perché di fatti quando io vi chiedo cosa vuol dire tavolo, beh, qualora io non sappia che cos'è un tavolo, mi spiegate cos'è un tavolo. E anche la deissi, ovvero sia dire questo, risolve fino a un certo punto, perché effettivamente dovrò più spiegarmi che cos'è un tavolo. Lo dimostrano certi testi di carattere psicologico e ergonomico, dove si scrivono saggi sul tavolo e si incomincia con delle riproduzioni o delle slide, se si parla, in cui si mostra un tavolo in qualche modo, no? Ecco, quindi il significante è tutto sommato qualcosa che si pensa incontri il suo significato. In realtà, tutto sommato, il significante incontra soltanto un significato che si mette nel posto del significato, ovvero sia il significante incontra sempre un altro significante che gli ha fatto il favore di mettersi nella posizione in cui ci si aspetta il suo significato. Ma comunque di questo vedremo dopo. Ecco, nell'inconscio ci sono delle cose significanti che si ripetono, che corrono costantemente all'insaputa del soggetto. È qualcosa di simile a quello che ho visto poco fa venendo in questa sala, cioè quelle insegne pubblicitarie luminose che strisciano sul frontone degli edifici. Per gli amanti del cinema sarebbe interessante tenere presente l'involontario riferimento che scatta immediatamente nella mente del cinefilo a una ben precisa scena di Vertigo di Hitchcock, La donna che visse due volte, no? Quella in cui Jimmy Stewart incontra di nuovo Kim Novak, che lui pensa sia una reincarnazione della donna morta, e in realtà tutto ciò che accade in quella stanza di infimo albergo è in realtà filtrato attraverso l'intermittenza di un neon verde che illumina e spegne la scena. E chi ha presente quel film sappia che rapporti avevano lì la verità, la finzione, la verità della finzione, la finzione della verità della finzione e così via, trova tutto sommato interessante che venga citato a proposito di Lacan in questo punto. Qual avete visto voi La donna che visse due volte? È un film stupefacente di una...
Riproposto anche ultimamente
all'Astra,
bene. In versione restaurata.
In questo caso sono per la restaurazione, effettivamente, se sembrano restaurate sarà un progresso. Ecco, film assolutamente immenso, che sarebbe quasi il caso di rivederlo per ricavarne una serie di utili sviluppi. Solo che dura tanto, ha un metraggio che supera le due ore di lezione. Scusate, temo di essere arrivato alla fine. Pronto? Ti richiamo tra un istante. Sì, temo nel frattempo di essere arrivato alla fine della mia ora.
Sì.
Mi consentite soltanto di completare la frase? Ecco, qualcosa di simile a quello che ho visto poco fa venendo in questa sala. No, mi è venuto in mente perché la persona sapeva che io avevo lezione, quindi se mi ha telefonato vuol dire che io l'ho finita dal punto di vista dei tempi che mi sono assegnati. Cosa vuol dire la logica? E qualcosa di simile a quello che ho visto poco fa venendo in questa sala, cioè quelle insegne pubblicitarie luminose che strisciano sul frontone degli edifici. Ciò che le rende interessanti per il clinico è che in circostanze propizie si infilano in ciò che è fondamentalmente della loro stessa natura, vale dire nel nostro discorso coscienze nel senso più ampio, in tutto ciò che c'è di retorico nella nostra condotta, che è molto più di quanto crediamo. Tralascio qui il versante dialettico. A questo proposito mi domanderete: che cosa sono questi elementi significanti? Vi do la risposta perché è una riga e mezza, ne parliamo la volta prossima, sviluppando il discorso verso altri testi freudiani, lacaniani. Vi risponderò che l'esempio puro del significante è la lettera, una lettera tipografica. Lettera. In questo punto Lacan sta riassumendo un gruppo di suoi seminari che poi si concentrano in uno dei suoi scritti, che si intitola L'istanza della lettera o La ragione dopo Freud, che casomai, se qualcuno vuole, per suo piacere e utilità, può andarsi a leggere negli scritti.
No,
questo è un saggio, uno scritto ricavato dai vari seminari. È uno di quegli scritti in cui Lacan condensa, decidendo di scrivere e non semplicemente di parlare, il suo pensiero. Ci sono i due volumi degli scritti, gli ECRI. In questi trovate un saggio, dovrebbe essere nella prima dei due volumi, scritto L'istanza della lettera o La ragione dopo Freud. E forse anche vedremo in qualche. Bene, grazie.